cominciamo i lavori di questa mattinata. Vi ringrazio innanzitutto per la presenza. Il tema odierno è un tema che anche nel titolo ha la sua provocazione. Entriamo sul discorso di fine vita, sull'accompagnamento del fine vita attraverso un concetto che di per sé è provocatorio, la desistenza. Siamo forse di una porticina secondaria, ma questo è il senso dell'essere qui, riflettere insieme, ma anche progettare insieme. Noi vorremmo che questa giornata non fosse soltanto una giornata fine a se stessa, ma che producesse un qualcosa di stabile in questa nostra comunità. Vorremmo fondare oggi con voi un laboratorio permanente che rifletta sui temi non della morte, ma della qualità della vita, di come accompagnare questa vita, di come la comunità deve farsi carico delle nostre vite, di come ritrovarsi come comunità intorno ad alcuni valori, anche nel contrasto, nel confronto dei valori, ma dobbiamo essere pratici, determinati nel ricercare oggi quali sono questi nostri valori, cosa ci accomuna e cosa dobbiamo ricercare insieme e fondare insieme. Noi crediamo che non dobbiamo solo fare speculazioni filosofiche, sociologiche, ma dobbiamo anche essere persone pratiche, competenti, ricercare quali sono gli strumenti, i luoghi, i modi che rappresentano la nostra qualità di vita. Questo è oggi il grande argomento. Lascerei subito la parola a Cristiano Samueli, che è stato il grande animatore di questa iniziativa, che vi delineerà un po' gli obiettivi, vi descriverà i passaggi di questa mattina, e quindi lascio a Cristiano un po' delineare il modello organizzativo della giornata. Il mio intervento si concentra dal punto di vista medico sul concetto di resistenza alla luce della lettura del nuovo codice di deontologia. Partendo innanzitutto dai riferimenti solidi, dai nostri riferimenti paradigmatici. Abbiamo l'articolo 32 della Costituzione, la Convenzione di Oviedo e il codice di deontologia medica. L'articolo 32 della Costituzione va a delineare che nessuna persona può essere obbligata a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quindi ne consegue che nessun trattamento medico è lecito se eseguito senza o contro la volontà della persona. Questo è un nostro paradigma assoluto. La Convenzione di Oviedo, ratificata dal Parlamento italiano, sottolinea e rinforza questo messaggio, dicendo che nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona ha dato il suo diretto consenso, libero e informato. Il codice di deontologia medica non è un libro dei sogni, ma è il testo dei nostri comuni valori, il riferimento per le nostre scelte, le proposte valoriali che offriamo alle nostre comunità. Quindi è un percorso sofferto di confronto all'interno della professione, di scontro valoriale, di sintesi di valori e di modelli comportamentali. Quindi è un grande percorso di condivisione all'interno di una professione così eterogenea come quella medica per definizione. Quindi il codice rappresenta lo strumento di condivisione attraverso il quale una categoria riconosce i propri valori e delinea i propri modelli comportamentali, riferimento per l'autodisciplina etico-comportamentale. Quindi non un libro di teorie, ma un libro che rappresenta i valori della pratica quotidiana, i vincoli che il medico è tenuto a rispettare nella pratica quotidiana. Molto brevemente volevo delinearvi la coerenza di questo percorso nell'ambito del tema di oggi. Non entrerò ovviamente nell'ambito dei singoli articoli del codice. Ognuno di voi è in possesso di un codice, avremo modo anche durante la giornata eventualmente di sottolineare alcuni passaggi, alcuni articoli. Ma volevo farvi notare che fra i doveri generali del medico, al capitolo 4, accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici, abbiamo articoli che affrontano l'accanimento diagnostico-terapeutico, il concetto di eutanasia, i trattamenti che incidono sulla integrità psicofisica della persona. Al capitolo 1 delle regole generali di comportamento abbiamo rispetto dei diritti della persona, autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica, tra i doveri dell'assistenza, doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili, informazione e consenso, punto fondamentale che andremo a discutere questa mattina, l'informazione al cittadino, informazione a terzi, l'acquisizione del consenso, il consenso legale del legale rappresentante, l'autonomia del cittadino e le direttive anticipate. Io ho voluto provare a definire un concetto di desistenza. Io credo che possa rappresentare un'attività di cura. E questo è il concetto fondamentale. Desistenza non è abbandono. È un atto dovuto al paziente in un momento particolare della sua vita, identifica un momento di progressivo cambiamento degli obiettivi di cura, dalla terapia all'accompagnamento di fine vita. Questo per noi è desistenza. Vediamo se più sentiamo. Una riflessione su questi concetti è che ogni soggetto interessato è spesso solo ed è questo il tempo del confronto della comunità, il confronto comunitario, non nella solitudine, non nell'abbandono. Oggi tutti noi siamo sostanzialmente soli, pazienti, familiari, operatori, nel gestire i momenti terminali della vita ed è soprattutto la mancanza di relazione che crea ulteriore sofferenza. È in questo disagio profondo che viene permeato tutto l'ambiente di cura, di assistenza. È questa solitudine che sostanzialmente dobbiamo infrangere, che dobbiamo combattere. L'organizzazione oggi spesso viene vissuta come ennesimo ostacolo relazionale terapeutico, un contenitore, semplicemente un contenitore che tenta di risolvere singoli problemi. Non una occasione di strategie di cura per quella persona in quel luogo, in quel contesto sociale, affettivo, ambientale, con quelle risorse. Cosa vuol dire tutto questo? Che manca un progetto intorno alla persona. Alcuni giorni fa, nelle premesse di questo convegno, mi è arrivata un'email di una cara amica, Leda, che ha vissuto un'esperienza personale molto sofferta, molto profonda, e mi diceva in questi email che noi non vogliamo che il diritto delle persone all'assistenza nel morire diventi un problema per l'organizzazione, per i costi, per la mancanza di accoglienza alla famiglia nei luoghi di cura. Ancora la Leda. Per noi tutti non si tratta solo di morire, ma di poter vivere quell'eccezionale momento del vivere che è il morire. Ma allora la nostra riflessione è: una legge può sanare tutto questo? È la legge che crea il cambiamento o la legge è la conseguenza di alcune nostre riflessioni? E quindi la mia domanda è prioritario forse il confronto all'interno delle comunità per individuare insieme la riorganizzazione dei percorsi di cura con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse? Quindi è questo il vero salto paradigmatico: individuare percorsi, procedure, strutture e luoghi dell'accoglienza e dell'accompagnamento, standard organizzativi, formativi, criteri, all'interno delle strutture, delle unità operative, nel confronto continuo fra le unità operative anche ospedaliere, il territorio, i medici di famiglia, i medici di fiducia, per dare, mantenere, garantire dignità alla persona e sostegno alla famiglia. Quindi è un progetto di concretezza del fare, non del dire e dell'osservare soltanto, ma del fare. È importante oggi fare. Questa è la vera legge, la legge dell'agire comunitario, organizzazione, partecipazione, responsabilità e solidarietà. Perché il passaggio tra la vita e la morte, il fine vita, rappresenta per una comunità un indicatore del proprio livello di identificazione culturale, sociale ed etico. Noi siamo quello che riusciamo a svolgere, a decidere e a fare in questo senso. Una comunità parla, si esprime e agisce in maniera corale, senza preconcetti, senza ideologie, ma attraverso azioni di rete, sottese da livelli comunitari. Stiamo parlando della democrazia. Però non dobbiamo parlarci addosso come medici e fare bla 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 o i grandi discorsi teorici. Dobbiamo confrontarci con i nostri doveri oggi come medici e quindi di acquistare consapevolezza attraverso la ricerca delle nostre radici antropologiche, riproponendosi, riposizionandosi nel nuovo contesto. Chi siamo, cosa rappresentiamo e cosa possiamo dare alle nostre comunità. Trovare e rivendicare il tempo dell'ascolto. Il tempo. Il medico non deve solo trascrivere un'accurata anamnesi, essere bravo dal punto di vista tecnico, ma deve recepire il racconto, la narrazione e le scelte, deve avere relazione con la persona. È così che la desistenza non è abbandono, ma diviene qualcosa d'altro. È capacità di scegliere e di decidere insieme. Ecco perché la desistenza, attraverso il suo oggettivo termine equivoco, crea una riflessione in tutti noi. È un momento di scelta della resistenza, non deve essere un momento di non scelta. Il medico ancora deve ricercare la comunicazione tra colleghi. So che non è politicamente corretto, ma credo che ancora prima della relazione con la persona, con la famiglia, ci deve essere relazione dentro la categoria, ci deve essere solidarietà, sostegno, comunicazione, che solo questa poi può portare a una corretta comunicazione in termini di efficacia con la persona, con la famiglia. Quindi questo è importante, anche tra i medici di strutture e medici di famiglia, tra i medici e gli altri operatori. Se vogliamo fare rete deve essere così. La desistenza quindi diviene la finalizzazione di un progetto, è un percorso relazionale complesso. Ancora, la sintesi potrebbe essere questa per i doveri del medico: trovare il tempo, trovare il modo, trovare il luogo, trovare la relazione. La medicina la consideriamo tutti, credo, una grande sfida ed è un'opportunità che obbliga i medici a ricercare sempre la sintesi tra scienza ed arte, tra principi e regole della ricerca e la cura, la relazione interumana. Dobbiamo tutti combattere quelle che André Glucksmann un anno fa, sulla coda delle polemiche dell'intervento a Ratisbona di Benedetto XVI, aveva affermato in un suo articolo sul Corriere della Sera. Dobbiamo tutti combattere il nichilismo che produce le due grandi rinunce: agire per sopprimere, quindi il nichilismo soppressivo e eutanasico, non agire, non fare nulla, far finta che non esista il problema, il nichilismo suicida, chi non vuol vedere, chi non vuole osservare. Qual è la nostra proposta con cui volevo non lasciarmi cominciare questo percorso questa mattina? È quella che abbiamo bisogno di un confronto continuo. Non dobbiamo lasciarci oggi con qualche analisi, qualche riflessione, qualche bel discorso, qualche bel teorema, qualche bel proposito. L'Ordine dei Medici di Venezia si propone un luogo per attivare permanentemente un laboratorio di confronto sui temi dell'accompagnamento nel fine della vita, lottando per la ricerca dei comuni valori e proporre alle istituzioni soluzioni comuni, comunitarie, che ho definito. Abbiamo bisogno di un confronto continuo, abbiamo bisogno di uno scontro di valori, perché attraverso lo scontro di valori, attraverso questo percorso di democrazia, ripeto, noi soltanto così, con la sofferenza del confronto, possiamo trovare quello che ci unisce come comunità, ed essere propositivi, ed essere soggetti competenti nel proporre al legislatore quello che oggi deve essere fatto. Questo secondo noi è il percorso. Quindi osservare, dialogare, ma anche e soprattutto decidere con il coraggio e la delicatezza di chi guarda negli occhi il familiare morente. Cioè, dobbiamo avere il coraggio di guardare. Non dobbiamo fare gesti scaramantici quando parliamo della morte, quando vogliamo prendere fine alla vita, perché ci passiamo tutti, ci passiamo noi, ci passano i nostri cari, e dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. E per può essere propositivi, per decidere, dobbiamo conoscere e osservare. Auguri tutti alle nostre comunità, alla politica, chiediamo di fare questo percorso insieme. Grazie. Due parole brevissime, un intervento extra non programmato. Dalla mia piccola relazione introduttiva stiamo crescendo, c'è questa marea che cresce, desiderio di responsabilità, di essere responsabili, di essere competenti, di essere coinvolti, di essere dentro un percorso comunitario. Lascio adesso la parola al prossimo intervento, ma volevo dire una cosa al signor Sindaco. Ti chiedo di rimanere con noi questa mattina, un momento particolare, se possibile, perché? Allora ti faccio una proposta. Nella mia introduzione c'era il desiderio che questa nostra comunità avesse qualcosa di permanente su questi temi. Non vogliamo fare un convegno mordi e fuggi, non vogliamo fare un convegno delle belle parole, vogliamo fare un convegno delle proposte. E vogliamo lasciare oggi a chi verrà dopo di noi qualcosa che sia una gola su questa tematica. Noi siamo convinti che stiamo parlando di democrazia, sostanzialmente di democrazia. Non crediamo che il concetto di desistenza sia il discorso da fare oggi, ma stiamo parlando attraverso la desistenza di come fare un percorso comunitario insieme. Attraverso quello che anche tu, tempo addietro, in un altro contesto completamente diverso, hai definito attraverso il conflitto dei valori. Cioè, noi vogliamo arrivare a un consenso, a una partecipazione, attraverso quello che la democrazia individua come conflitto di valori. Ma confrontiamoci su questi valori. Affrontiamolo questo conflitto, parliamo con le giuste parole, stiamo parlando di vita attraverso il concetto del morire, che è un verbum, che è un divenire. Non è uno stato, è un percorso. Ecco, io ti chiedo, al di là oggi ovviamente del tuo tempo, che ti ringraziamo comunque di quello che sei riuscito a dire, perché è importantissimo per noi questo tuo messaggio, ecco, di partecipare con noi a questo percorso.